State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina ai microfoni di Radio SBS noi ci occupiamo di clima che cambia e l'impatto di questo sulla salute delle persone. Recentemente è stato presentato in Europa il rapporto Lancet, un rapporto annuale che nasce dalla collaborazione internazionale di ricercatori diversi e con un approccio multidisciplinare per fare un punto un po' sulle, come dicevamo, influenze del clima sulla salute e sugli impegni, soprattutto che i diversi governi si possono prendere in questo ambito. Ne parliamo con il professor Paolo Vineis, professore di sanità pubblica presso l'Imperial College di Londra. Professor Vineis, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, buongiorno.
E tra l'altro diciamo che poi parliamo direttamente da Madrid, dove in questi giorni lei si trova per la COP25, quindi magari poi riusciremo anche a toccare questo argomento. Però le chiederei appunto innanzitutto di iniziare a spiegarci un po' meglio di questo argomento, che in realtà è molto urgente, soprattutto in Australia. Appunto lo stiamo vedendo anche in questi giorni, l'impatto del cambiamento climatico inizia ad avere effetti sulla salute. In questi giorni appunto Sydney è coperta dal fumo. Innanzitutto partiamo con il capire un po' questo argomento. Che cosa ci dicono quindi gli studi più recenti dell'impatto del cambiamento climatico sulla salute dell'uomo?
Esistono diversi studi che suggeriscono che c'è un impatto importante, decisamente. Infatti il volume di Lancet Countdown che lei citava fa una specie di esperimento di pensiero, cioè immagina un bambino che nasce adesso, a quali conseguenze per la salute potrà andare incontro nelle diverse fasi della sua vita. E assisteremo a un aumento di malattie infettive, per esempio legate a vettori come la malaria, la dengue e probabilmente altre. Assisteremo ad eventi acuti come le ondate di calore. Sappiamo che nel 2003 in Europa ci sono stati 70.000 morti, o meglio 70.000 morti premature dovute a un'ondata di calore, e poi agli incendi, come stiamo vedendo in questo periodo in Australia, come abbiamo visto in California, e altri fenomeni più sottili, diciamo così, per esempio l'innalzamento del livello del mare che provoca un'intrusione di sale nell'acqua e che quindi provoca ipertensione nelle popolazioni che vivono nelle zone costiere. In genere distinguiamo tra effetti diretti che sono acuti, immediati, come quelli delle ondate di calore, o anche degli incendi o delle alluvioni che provocano morti da annegamento, ed effetti indiretti invece che si manifestano più sul lungo periodo, come appunto le malattie infettive oppure la salinizzazione dell'acqua da bere. Le stime sono piuttosto importanti. Qualche anno fa si diceva che 150.000 decessi all'anno erano dovuti al cambiamento climatico. Oggi si tratta probabilmente di più, e la cosa importante da ricordare è che gran parte degli effetti si vedono nei paesi a basso reddito, per esempio in Africa o in parte dell'Asia. Tra gli effetti indiretti va citato anche quello sulla nutrizione, perché la siccità provoca ovviamente carenza di nutrienti, di cereali, di farina per il grano, come si è visto in Russia nel 2010. Quindi fare un bilancio complessivo al momento è difficile, ma non è sicuramente un bilancio gradevole, e questo lo si trova appunto nel volume di Lancet Countdown che lei citava.
Purtroppo appunto non ci dà sicuramente nessuna notizia positiva quello che ci dice. Chiaramente una situazione come sempre, quella legata al cambiamento climatico, ogni volta che ne parliamo capiamo sempre di più che è una situazione molto complessa, cause effetti sono concatenati e gli elementi da considerare sono diversi. Però da questo punto di vista, e questo è anche il motivo per il quale la COP25 sta avendo luogo e hanno avuto anche luogo le edizioni precedenti, i governi si rimboccano le maniche ed iniziano a fare qualche cosa. Ecco, che misure si stanno prendendo a questo proposito, diciamo a livello internazionale, e soprattutto i governi che cosa possono fare per in qualche modo contrastare o quantomeno affrontare in maniera sicura diciamo un futuro che sembra abbastanza incerto?
Ma dunque, quello che chiaramente emerge è che un'unica misura non è sufficiente, è necessaria una sinergia tra diverse azioni da parte dei governi. Naturalmente si parla di tassa sul carbonio, carbon tax, del cap and trade, cioè delle politiche secondo le quali gli stati possono vendere e comprare quote di carbonio, però questo non è sufficiente, così come le tecnologie disponibili per la cattura e lo stoccaggio della CO2 non sono al momento attuale sviluppate tanto da poterci rassicurare sul fatto che funzioneranno. C'è una serie di altre misure molto interessanti di cui si sta parlando molto. Questo COP25 e quello dell'anno prossimo ancora di più, sarà a Glasgow, sono molto incentrati sui rapporti tra clima e salute, non solo perché il cambiamento climatico ha degli effetti sulla salute, ma perché possiamo agire sui fattori di rischio per le malattie e mitigando al tempo stesso il cambiamento climatico, e possiamo agire sul cambiamento climatico riducendo il rischio per le malattie croniche. Per esempio, c'è una certa enfasi sull'inquinamento atmosferico in questo COP25, perché le stesse cause dell'inquinamento atmosferico sono anche cause di emissione di gas serra nell'atmosfera, per esempio le modalità di trasporto, le automobili e così via. Quindi un primo obiettivo è trasferire molto del trasporto verso modalità meno inquinanti, incrementare il trasporto attivo, incrementare i servizi pubblici, ma anche facilitare l'uso della bicicletta e del fatto di camminare. Oppure, altro esempio, si tenga presente che tra l'altro il trasporto attivo implica anche una prevenzione dell'obesità e quindi del diabete e delle malattie cardiovascolari, oltre che una riduzione dell'inquinamento, quindi una mitigazione del cambiamento climatico, ma anche una riduzione delle malattie respiratorie, cardiovascolari e tumorali legate all'inquinamento. L'altro esempio è quello dell'alimentazione. Ci sono dei cibi che non solo hanno un impatto sulla salute, per esempio l'eccesso di carne ha un impatto sulle malattie cardiovascolari, sull'obesità e su alcuni tumori, ma questi stessi cibi comportano una produzione che ha un forte impatto planetario. Mi riferisco in particolare alla carne, perché la carne dà origine a una forte produzione di metano, che è un gas serra, e anche a un enorme consumo di acqua e di terreno. L'allevamento degli animali ha numerosi effetti collaterali, addirittura produzione di particolato a partire dalle tane. Quindi una riduzione del consumo di carne ha effetti molteplici e noi li chiamiamo co-benefici. Questa politica dei co-benefici sta diventando centrale per i governi. Significa sostanzialmente che prendiamo due opzioni con una fava, cioè riducendo il consumo di carne, aumentando il trasporto attivo, riduciamo il carico di malattie degenerative non comunicabili e mitighiamo il cambiamento climatico. Quindi ci si sta indirizzando in questo senso.
Quindi insomma, chiaramente il discorso sull'alimentazione diventa davvero centrale da questo punto di vista, in questo discorso sull'impatto del cambiamento climatico sulla salute. Ecco, dicevamo appunto che il ruolo delle politiche dei governi è fondamentale. Da questo punto di vista, se guardiamo un po' al panorama internazionale, professor Vineis, quali sono i governi più sensibili e più attivi da questo punto di vista?
A me sembra che l'Inghilterra sia particolarmente attiva, perché aveva già varato nel 2008 una legge per la riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera e la stanno mettendo in pratica. Ci sono degli indicatori per valutare quanto efficaci sono le diverse misure, per esempio orientandosi verso le energie rinnovabili. I paesi scandinavi sono piuttosto attenti e direi efficaci, però poi ci sono anche dei paesi meno sviluppati. Per esempio, oggi ho sentito una relazione importante del Messico che sta riducendo i livelli di inquinamento atmosferico, che peraltro sono molto alti. La stessa Cina si sta orientando verso una riduzione dell'uso di carbone e un aumento dell'uso di energie rinnovabili. Quindi mi sembra che il panorama sia molto eterogeneo, però se devo indicare qualche governo più attento indicherei l'Inghilterra, forse per tradizione degli ultimi decenni, e anche i paesi scandinavi. Devo dire che qualche volta le azioni che vengono intraprese sono intraprese grazie agli uffici tecnici dei ministeri piuttosto che dai governi, cioè c'è una relativa dissociazione tra politica e invece azioni che vengono portate avanti dagli apparati tecnici dei ministeri. Mi riferisco all'Inghilterra, dove forse il governo attuale non ha una grandissima sensibilità verso il cambiamento climatico, però comunque gli apparati tecnici portano avanti politiche che sono state iniziate almeno nel 2008.
Ecco, dal punto di vista, diciamo, delle politiche, sappiamo che la COP25 è un grande appuntamento, sappiamo che è aperto il 2 dicembre, ormai siamo verso la fine dei lavori, il 13 dicembre chiude. Lei è in questo momento a Madrid. Ecco, se possiamo dare brevemente un'opinione su quello che sta vedendo le discussioni in corso alla COP25 da un punto di vista scientifico, che spesso magari può essere in qualche modo forse dissociato o quantomeno forse si vede passare davanti una serie di decisioni politiche che non sono abbastanza. Come possiamo dire che sta andando questa COP25?
La COP25 si verifica a diversi livelli, c'è un livello istituzionale di riunioni tra i rappresentanti dei diversi stati dove l'obiettivo è quello di capire quanto vengono rispettate le promesse dell'accordo di Parigi e dell'accordo di Kyoto, con indicatori. E poi c'è un livello sottostante che si manifesta attraverso un gran numero di tavole rotonde e di dibattiti. L'idea è sostanzialmente quella per cui i partecipanti alle tavole rotonde o ai workshop esprimono dei suggerimenti basati sulla scienza, ma anche in parte basati sulla volontà politica, sulle opinioni politiche, sui movimenti politici, sperando che queste istanze, diciamo così, filtrino poi a livello istituzionale dei policy makers, di quelli che devono prendere le decisioni. Quello che vedo fino ad oggi è una grande dinamicità in questo COP25, un gran numero di suggestioni. Molto eterogenee, per esempio si discute molto di ruolo delle donne, si discute molto di paesi in via di sviluppo, ma anche viceversa di politiche ad alto livello, per esempio tassazione, la carbon tax, cap and trade, eccetera. Quindi trovo interessante la natura eterogenea di questa COP25, il tentativo però anche poi di ricondurre l'eterogeneità e i diversi livelli in cui si sviluppa la discussione ha una unitarietà possibilmente che confluisca in decisioni politiche. Mi auguro che questo avvenga perlomeno.
Dottor Vineis, giusto per tornare un po' a noi, in questi giorni in Australia, anche a causa delle alte temperature e della siccità, la città di Sydney è avvolta dal fumo degli incendi. Sono ormai settimane che si trova in queste condizioni e gli abitanti sono arrivati ad un punto che veramente fanno fatica a respirare quando stanno all'aria aperta. Questo sta avvenendo e ha già un impatto sulla salute. Si dice che è come se le persone stessero fumando più di 20 sigarette al giorno quando sono esposte. Ecco, che impatto ha una situazione di questo tipo, quindi degli incendi così massivi, potenti e costanti, perché continuano veramente da diversi giorni, sulla salute?
Ci sono stati diversi studi negli anni passati che provengono prevalentemente dagli Stati Uniti, Colorado, California, North Carolina e alcuni anche dall'Europa, i quali indicano abbastanza coerentemente il fatto che c'è effettivamente un rischio per la salute, in particolare per quanto riguarda la mortalità generale e l'incidenza delle malattie respiratorie, per esempio l'asma, le malattie ostruttive croniche delle vie aeree, le bronchiti e la polmonite. Per lo più si tratta dell'anticipazione di decessi in persone particolarmente suscettibili, cioè anziani che hanno una preesistente patologia cardiovascolare o respiratoria, oppure bambini, donne incinte e poi particolarmente suscettibile il feto. c'è una certa coerenza tra questi studi e quindi effettivamente un rischio esiste legato all'emissione di particolato PM2.5, che è lo stesso dovuto per esempio ai gas di scarico delle automobili. L'esposizione nel corso degli incendi è particolarmente acuta per alcune sottopopolazioni, quindi il rischio è particolarmente incrementato rispetto al particolato prodotto dalle automobili, è un rischio acuto più che cronico. Comunque sicuramente il rischio sussiste e come fa vedere il numero di Lancet Countdown che lei menzionava, assisteremo a un aumento di questi eventi estremi. Secondo il numero di Lancet Countdown, 152 su 196 paesi stanno sperimentando un aumento delle persone esposte a incendi a partire dal 2004. Quindi c'è effettivamente un aumento e questo non può che destare preoccupazione.
E per concludere, professore Vineis, ecco, a me piace sempre cercare di dare un po' un messaggio positivo. Non lo so sulla salute e il cambiamento climatico quanto le persone possano fare nella loro quotidianità, ma se lei dovesse pensare a dare dei consigli a tutti noi nella nostra vita quotidiana, ci sono azioni che possiamo fare per in qualche modo supportare il nostro ambiente, in particolare per contrastare gli effetti del cambiamento climatico sulla nostra salute?
Assolutamente sì, infatti le azioni sul cambiamento climatico dipendono da un'azione congiunta dei governi e dei cittadini. Bisogna incrementare la consapevolezza dei cittadini. Primo, ridurre i consumi di carne, come dicevo prima, senza necessariamente diventare vegetariani, ma aumentare l'assunzione di proteine dai legumi, per esempio, e ridurre i consumi di carne. Secondo, aumentare il trasporto attivo, evitare per quanto possibile l'automobile, usare i trasporti pubblici e camminare, andare in bicicletta, per quanto questo è possibile naturalmente. Poi molto può essere fatto per l'isolamento delle abitazioni, riducendo la dissipazione di energia e di calore, ridurre i consumi energetici per quanto possibile, quindi come si dice spesso spegnere le luci, usare i vari elettrodomestici quando è strettamente indispensabile e così via. Queste modificazioni nei comportamenti possono sicuramente avere un impatto materiale, ma direi anche psicologico e ideologico, nel senso che aumentando la consapevolezza portano anche maggiore sostegno alle azioni dei governi che devono essere supportate da tutti.
Allora, professore Paolo Vineis, professore appunto di sanità pubblica presso l'Imperial College di Londra, la ringraziamo per essere stato con noi questa mattina ai microfoni di Radio SBS e le diamo appuntamento alla prossima.
Grazie.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.